Buonasera a tutti. Innanzitutto ci portiamo ben tornato a Adriano Prosperi, che non ha certo bisogno di introduzioni o preliminari. Allievo di Armando Said e Dario Cantimori, viene riconosciuto come un'autorità negli studi storici sulle idee di riforma religiosa nell'Europa moderna, sulle istituzioni ecclesiastiche, sulle pratiche giuridiche e sulle culture europee nell'età delle scoperte geografiche. Tra i suoi numerosi testi desideriamo ricordare quelli che ha offerto alla nostra riflessione in questa sede. Dare l'anima, storia di un infanticidio, il 1 febbraio del 2006. Misericordia, conversione sotto il patibolo tra Medioevo e Età Moderna, il 5 marzo 2008. Giustizia emendata, percorsi storici dell'immagine, il 14 gennaio 2009. Tribunali della coscienza, inquisitori, confessori e funzionari, il 10 febbraio 2010, il Tribunale storico dell'Inquisizione, il 6 ottobre del 2010, delitto e perdono, la pena di morte nell'orizzonte di vista mentale dell'Europa cristiana, del 14, 18 secolo, può darsi, il 19 febbraio 2014. Con noi abbiamo Sabina Pavone, professoressa associata di storia moderna presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, di Beni Culturali e del Turismo dell'Università di Macerata. Le sue ricerche si situano all'incontro tra diverse discipline: storia istituzionale, storia religiosa, storia della cultura, e si sono focalizzate in particolare su due filoni. Il primo è relativo alla penetrazione del cattolicesimo in Polonia e Russia, in età moderna, con particolare riguardo all'antigiudaismo. Il secondo volta a indagare le relazioni tra ordini dei religiosi e Inquisizione romana. E Michael Wyatt è un ricercatore indipendente. Ha studiato filosofia e teologia all'Università Gregoriana a Roma e ha ricevuto il dottorato di ricerca di italianistica presso la Stanford University. Interessato alla storia culturale e intellettuale dell'Italia, Francia, Inghilterra e nell'età premoderna. E io darei subito la parola a Michael Wyatt, perché preferiva così.
Così. Vorrei ringraziare innanzitutto la signora Anna Benedetti per questo gradito invito e ringrazio anche Adriano Prosperi per averne fornito l'occasione. Mi scuso col pubblico per l'intervento scritto, ma non essendo di madrelingua italiana ho pensato che fosse meglio. All'inizio del suo bello studio sui primi resoconti autobiografici di vocazione gesuita, Adriano Prosperi afferma che il termine gesuita ha sempre suscitato una vasta gamma di ferme opinioni. John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti, esprimendo un'opinione piuttosto condivisa sull'ordine, disse: «La mia storia dei gesuiti non è scritta eloquentemente, ma è sostenuta da autorità discusse ed è assai particolare e davvero orribile. La restaurazione dell'ordine dei gesuiti, occorsa nel 1814 da parte di Papa Pio VII, è certo un passo verso l'oscurantismo, la crudeltà, il dispotismo e la morte. Non mi piace l'aspetto dei gesuiti. Meglio non avere qui orde regolari di questi, che si presentano con travestimenti che solo il re degli zingari potrebbe assumere, vestiti da salvatori, editori, scrittori e maestri di scuola. Mai ci fu un assembramento di uomini meritevoli della dannazione eterna in cielo e in terra quanto quello di Loyola. E tuttavia siamo costretti dal nostro sistema di tolleranza religiosa a offrire loro asilo.
Come anche gli altri padri fondatori americani, Adams fu profondamente segnato dalle influenze del pensiero illuminista sul mondo intellettuale in cui fu formato. Si deve ricordare, ad esempio, che la soppressione dell'ordine dei Gesuiti da parte di Papa Clemente XIV nel 1773 fu concomitante alla formazione del Boston Tea Party, che avrebbe portato prima alla guerra di indipendenza americana nel 1775 e successivamente alla Costituzione degli Stati Uniti nell'anno dopo, 1776. Non è per questo difficile comprendere i timori di Adams sul ritorno dei Gesuiti, visti come una vera minaccia verso tutto quello per cui il Presidente e i suoi compagni rivoluzionari avevano lottato. Fin dagli inizi, la storia dei Gesuiti è intimamente legata al mondo politico con cui si confronta direttamente. E certo, la Realpolitik è un tratto caratteristico dei primi anni di questo ordine rispetto ad altri ordini mendicanti o monastici. Ma se il legame col mondo è essenziale alla missione dei Gesuiti, nei racconti di vocazione esaminati da Prosperi non troviamo nessuna giustificazione o spiegazione di questa relazione col potere, che è, come abbiamo detto, una caratteristica concordemente interpretata come fondante e peculiare all'ordine. Come tutte le vite dei primi gesuiti, quella del fondatore dell'ordine, Ignazio de Loyola, datata nella metà degli anni 50 del XVI secolo, al suo confratello portoghese Luis González da Camara, omette molti fatti e eventi cruciali che normalmente si troverebbero in un tale racconto. Come introduzione alla discussione di stasera sulla vocazione, penso che sia utile allora richiamare al contesto in cui i Gesuiti sviluppano la loro identità di ordine religioso. Ignazio fu nobiluomo vasco e soldato. Sia la sua estrazione sociale che la sua professione hanno conseguenze determinanti sull'ordine che fonda successivamente. Dopo essere stato gravemente ferito nella battaglia di Pamplona nel 1521, Ignazio passò la sua convalescenza leggendo Vite dei Santi nel castello di famiglia a Aspeizia. Una volta guarito, visitò prima il monastero di Monserrato e passò poi un lungo periodo in solitudine vicino a Manresa, dove accumulò studi e materiali che porteranno agli esercizi spirituali. Pubblicati a Roma con approvazione papale nel 1548, gli esercizi sono il testo fondante che continua anche oggi a definire la pratica spirituale di questo ordine. Nella sua vita, Ignazio descrive un periodo di quasi 17 anni fatto di rinunce alle convenzioni della vita aristocratica, accogliendo un austero regime di preghiera, digiuno, autoflagellazione, e parla dei compagni incontrati a Parigi con i quali progetta di partire per la Terra Santa e coi quali invece arriva a Roma nel 1538, anno in cui la narrazione si conclude. Qui leggiamo dunque un racconto molto personale di un cammino spirituale verso la salvezza, narrato dal punto di vista del ormai vecchio fondatore di un movimento costituito ufficialmente 15 anni prima da Papa Paolo III nel 1540 con la bolla Regimini Militantis Ecclesiae. Niente è aggiunto invece sulla lacerante ferita apertasi nel mondo cristiano in questi decenni. I nomi di Lutero e Calvino non sono mai menzionati e tantomeno le rivoluzioni religiose che essi avevano avviato. E neppure vi è traccia del ruolo fondamentale che i Gesuiti assunsero negli stessi anni nel riformare la Chiesa Cattolica. Diego Lainez, uno dei compagni di Ignazio e suo successore come superiore generale dell'ordine, fu per esempio il principale teologo consigliere del Concilio di Trento. Arrivati a Roma, Ignazio e i suoi compagni avevano una chiara idea di come distinguersi dagli ordini correnti, e a quel punto avevano già formato un'identità di gruppo chiamandosi informalmente Compagnia di Gesù. La loro formula dell'istituto della compagnia proponeva un radicale programma di rinnovamento guidato da soldati di Dio sotto il simbolo della croce, da cui deriva il titolo della bolla papale che autorizza l'ordine in cui è contenuto questo documento. Tuttavia, il nemico da cui difendersi non venne esplicitamente identificato nel protestantesimo fino agli anni successivi alla morte di Ignazio. I gesuiti, come nessun altro ordine religioso nelle decade centrali al XVI secolo, si dedicarono all'obbedienza assoluta al Papa, operando largamente al di fuori della regolare struttura diocesana della comunità cattolica e avendo una certa libertà di preghiera rispetto alle ore canoniche. Oltre alle prediche, alla cura dei malati e morenti, all'assistenza nei disastri, all'accompagnamento dei prigionieri al patibolo, alla creazione di orfanotrofi e di centri di accoglienza e riabilitazione delle prostitute, i gesuiti stabilirono assai presto un programma educativo essenziale sia alla riforma del mondo cristiano che a garantire la continuità dell'ordine. Presenti a Messina dal 1548, i gesuiti aprirono qui il loro primo collegio e nelle decade immediatamente seguenti inaugurarono sistematicamente sino a 5 altre scuole ogni anno nei territori cattolici. Diventò ben presto urgente avere un adeguato corpo insegnanti e dal 1560 le scuole erano così di successo che il superiore generale richiamava ogni gesuita ad assolvere la propria parte nel sostenimento delle scuole. Per frequentare queste scuole non vi erano tasse o spese e i finanziamenti erano infatti garantiti dalle donazioni ed elargizioni di facoltosi aristocratici e dalle amministrazioni locali, quest'ultime assai felici di delegare le responsabilità educative a competenti professionisti. Il curriculum era basato su una pratica umanistica di cui si esplicitava la rilevanza nel mondo contemporaneo. Si incoraggiava il processo di apprendimento con studio personale, i compiti di scrittura e l'arte oratoria con discorsi pubblici, con la memorizzazione e la recita di poesia. Si suonavano inoltre diversi strumenti musicali e si allestivano drammi teatrali. Diventate ben presto il luogo di formazione delle élite cattoliche, le scuole dei gesuiti furono un vero motore della restaurazione della legittimità della cultura cattolica e del suo assetto politico conseguente alla riforma protestante. Nonostante la rappresentazione della vita del fondatore nella propria vita abbia un carattere radicalmente alterato, Ignazio seppe rapidamente inserire se stesso e il proprio progetto nelle più alte sfere della Chiesa cattolica. Questo avvenne specificamente perché era un aristocratico spagnolo. Il rinnovamento dei gesuiti coinvolse persone di diversa estrazione sociale ai suoi inizi, ma al momento di cercare di definire la generazione futura di cristiani militanti che occupassero le sue fila, la compagnia si rivolse ai giovani la cui posizione sociale rispecchiava direttamente quella del suo fondatore. Inoltre, per assicurare il costante sostegno di tutta la società cattolica, i primi gesuiti mantennero una comunità di membri di estrazione nobiliare, innatamente predisposti, così era il pensiero comune, a parlare il linguaggio del potere e usarlo in modo proprio. Ciò nonostante, i racconti delle vocazioni dei primi gesuiti di cui ci parla Adriano Prosperi rendono davvero problematica questa nozione di aristocrazia. Il novizio gesuita doveva infatti considerarsi morto per la sua famiglia di origine,
rompendo così ogni forma di appartenenza familiare e sentimentale. E tramite tali fratture si rivela invece una relazione complessa, quella tra l'autorappresentazione e l'immagine riflessa, la divaricazione tra apparenza e realtà. Queste le parole di Prosperi. Mi soffermo qui solo sulla cosiddetta autobiografia di Roberto Bellarmino. Il suo autore infatti non ne parla mai in questi termini, né la parola autobiografia esiste in questo momento. Certo, forme di autorappresentazione e autodescrizione esistevano ben prima che nel XVIII secolo, quando Rousseau ne stabilisse i parametri in una forma di narrazione apparentemente trasparente e autogenerata. Alcuni esempi sono le Confessioni di Agostino, le Epistole di Petrarca, i vari ricordi familiari fiorentini, ma il caso di Bellarmino è particolare. Egli viene spronato alla scrittura dal preposito generale Muzio Vitelleschi e inizialmente rifiuta, temendo un proprio atto di superbia. Accetta in seguito perché convinto da Vitelleschi che l'opera avrebbe aiutato la compagnia, offrendo un aide-mémoire edificante per futuri gesuiti. E essendo dunque l'opera intesa per l'esclusiva fruizione da parte dei confratelli. Nella composizione Bellarmino è inoltre sostenuto e guidato nella scelta degli argomenti da Vitelleschi. O detti a me, o ad altri che vorrà, o per se stessa scriva ciò che nel lungo corso della sua vita le è occorso. E da ciò che sappia quali cose debba fare riflessione in particolare, ho portato in eco un diligente interrogatorio fatto dal compositore delle nostre storie, al quale rispondendo si porrà in sicuro la verità. Qui siamo certo lontani dal senso moderno che attribuiamo all'autobiografia, ma il punto del testo è di raccontare, come suggerisce Prosperi, la storia di una vocazione che ha tutti i tratti dell'esemplarità, con la sola esclusione di un punto: il rigetto del passato, dei peccati e tentazione come premessa all'ascolto dell'invito divino. La verità aveva dunque i suoi limiti e nella lucida narrazione di Prosperi dell'esperienza di Bellarmino riconosciamo ora la distanza tra vita narrata e fatti storici verificabili. Scrivendo in età avanzata, Bellarmino usa la terza persona, un narratore anonimo, N, espediente contro la vanità della prima persona. Ciò nonostante, la proliferazione del testo di oratoria altisonante ed erudizione è assai notevole. Come afferma N, i primi segni di una futura vocazione erano precocemente evidenti. A 5 o 6 anni era un appassionato narratore del Vangelo. A 15 predicava alla confraternita a Montepulciano il Venerdì Santo. E a 16 componeva un inno latino a Santa Maria Maddalena, successivamente incluso nel breviario, e contemporaneamente scriveva un libro sulle difficoltà legate all'accesso alla compagnia. Nonostante che entrambi i genitori vengano presentati come entusiasti alla prospettiva che il figlio segua la vita ecclesiastica, sua madre, Cinzia Cervini, sorella di Papa Marcello II, ci dice N, ammette di aver sempre desiderato un figlio gesuita. Al momento di partire per Padova, dove doveva cominciare la sua carriera universitaria, ma già deciso nella sua vocazione da gesuita, una vocazione che N ci dice di avere coltivato in pia solitudine, una conversazione fondamentale con l'insegnante gesuita Alfonso Scarichi a Montepulciano conferma l'inevitabile scelta. Poco del racconto di Bellarmino è comunque confermato da ciò che sappiamo della sua giovinezza e del ruolo considerevole che i gesuiti hanno giocato nell'attrarre il giovane nella compagnia,
non solo durante le lezioni, ma anche attraverso un uso strategico del confessionale. Inoltre sappiamo che il padre di Roberto, Vincenzo, si oppose fermamente alla scelta del figlio, avendo immaginato per lui un ruolo attivo nel recupero delle disastrate finanze della famiglia dopo il conseguimento degli studi. Cosciente fin da giovane della delicatezza cosciente della delicatezza di questa operazione, Bellarmino aveva solo 14 anni quando il processo ebbe inizio. Dopo due anni di attente negoziazioni da parte dei gesuiti romani, Roberto poté entrare nel collegio romano, sancendo una vera vittoria per la compagnia e assai probabilmente un'aspra perdita per il padre. La ricostruzione di Enna della scelta di Bellarmino definisce, secondo Prosperi, il perfetto gesuita, dall'inclinazione alla devozione religiosa, a cominciare dai primi anni di vita, fino alla capacità di raccogliere al suo pulpito masse di ascoltatori estasiati nella Parigi delle guerre di religione. Raccontare in questo caso non ha nulla a che vedere con la persona di cui si racconta. La storia è cancellata in nome della sua trasformazione in parabola del obbediente servizio ad maiorum Dei Gloria, il motto dei gesuiti. Sebbene il testo fosse inteso per un pubblico ristretto di futuri gesuiti, esso venne pubblicato nel 1754 a Lovagno. La storia di questa pubblicazione è un caso esemplare della futilità della voce autoriale in nome di un assoluto controllo istituzionale del testo. Funzionale alla causa della canonizzazione di Bellarmino, il testo originale fu ripubblicato a Ferrara nel 1762 e nuovamente tradotto in tedesco e pubblicato a Francoforte, dove diventò un importante strumento nelle mani dei critici della Chiesa tridentina, proprio nel momento in cui gli fu dato il titolo di autobiografia. Quanto era apparso edificante nel primo 600 diventò tossico un secolo e mezzo dopo, e Bellarmino fu canonizzato solo nel 1929, dopo i patti lateranazzi, grazie alla mediazione del gesuita Pietro Tacchi Venturi, il tramite privilegiato di Papa Pio XI nei suoi rapporti con Mussolini. Adriano Prosperi avrà certo molto da aggiungere su questi e su molti altri quesiti, e ce ne potrà certo parlare con maggiore eloquenza e autorevolezza. Ma vorrei concludere questi commenti affermando quanto mi sembri importante questo libro e quanto l'abbia trovato stimolante. Essendo io stesso il prodotto di una precisa educazione filosofica e teologica gesuita alla Università Gregoriana nei primi anni del papato Volteriano, ed essendo stato inoltre insegnante in una delle scuole superiori americane dell'ordine, sono sempre stato interessato al complesso problema dell'identità gesuita. La vocazione ha risposto a molte di queste mie domande e ne ha generate di nuove nella mia sensibilità ormai agnostica. Certo, oggi, in un momento in cui la Chiesa cattolica è governata da un gesuita che si chiama Francesco, è particolarmente significativo, secondo me, leggere che quando i confratelli di Ignazio de Loyola, Girolamo de Badal e Juan Alfonso de Polanco gli chiesero di preparare un resoconto della sua vita che giungeva alla fine, il solo modello a cui si riferirono fu il testamento di San Francesco d'Assisi, il cui fascino, ancora nelle parole di Prosperi, restava una stella fissa nel cielo di chi si candidava alla santità. Colui che aveva partecipato da vivo dell'esperienza divina della croce era il santo più popolare in un ordine religioso che aveva osato definirsi come la compagnia combattente di Cristo e che si prefiggeva di riprendere e portare avanti l'impresa degli apostoli. Grazie per l'attenzione.
A Sabina Paragone, grazie.
Ciao.
Grazie mille. In primo luogo potrei anch'io ringraziare la signora Benedetti per questo invito e abbiamo fatto diciamo a partecipato a questa decisione. Io sono molto affezionata a questo libro perché, devo dire, l'ho letto nel suo farsi e quindi a maggior ragione sono contenta di presentarlo oggi. Un libro che, appunto, come abbiamo sentito già nella relazione che mi ha preceduto, è un libro su i gesuiti, ma in una prospettiva decisamente nuova, radicalmente nuova, che cerca di superare, una volta per tutte, potremmo dire, quella distanza tra mito e realtà attraverso cui, diciamo, la lettura che è stata fatta di questo ordine religioso, sicuramente è pieno di, diciamo, di questioni educative per tanti modi, appunto banalmente il gesuita e l'ipotesi è un'immagine che ci trasciniamo dietro, appunto, da luce. La prospettiva scelta da Adriano Prosperi è una prospettiva che a me sembra molto interessante, perché la vocazione è al tempo stesso il problema, la questione di fondo attraverso la quale viene studiata e analizzata, letta questa storia della Compagnia di Gesù, e anche la fonte. E questo è sicuramente l'aspetto più radicale, più nuovo, diciamo, di questo volume. Vocazione, dicevamo, come problema e come fonte, perché il testo è costruito a partire da una bellissima raccolta custodita nell'archivio romano della Compagnia di Gesù, quindi nell'archivio centrale dell'ordine, chiamata Vocazione Illustres, ed è proprio a partire da queste vocazioni che viene costruito questo volume. Fonte quindi, ma anche problema, perché, come dicevamo, ci si interroga a partire da questa lente delle vocazioni su quale sia il limite e la struttura, diciamo così, delle scritture autobiografiche, non solo nel passato ma anche nel presente. E qui troviamo una serie di distinzioni proprio tra cosa si intende, cosa vuol dire un'autobiografia del 5-600 e ancora di più, come abbiamo già sentito, un'autobiografia scritta su commissione. Possiamo definirla effettivamente tale, non possiamo definirla tale. E se la narrazione di sé oggi ci rimanda soprattutto a una dimensione legata all'individualismo, all'individuo, nel 5-600, soprattutto attraverso questo tipo di fonte, questi racconti di vocazione ci rimandano invece alla costruzione di un'identità collettiva. Una identità collettiva che è appunto quella della Compagnia di Gesù, e ancor meglio potremmo quasi dire alla un progetto di santità collettiva che viene costruita attraverso proprio queste narrazioni, questi racconti di vocazione. Il volume quindi cercherò, diciamo, di tenere presenti due piani: da una parte un piano iniziale più descrittivo e poi, diciamo, individuare alcune questioni che mi sembra, che in parte sono già state accennate ovviamente, che mi sembra emergano con particolare rilevanza da questo volume. In primo luogo, sulla questione del metodo, questo libro è veramente una lezione di metodo storico, perché noi lo leggiamo, tra l'altro scritto anche molto bene, con una proprio passione per il racconto e per la narrazione, che è nei documenti, ma è anche nello storico che questi documenti descrive, e questi racconti, appunto, vengono indagati partendo dal presupposto che non si tratti di una fonte neutra, certo. È una fonte che vuole rappresentare qualcosa. Abbiamo già sentito parlare di questo rapporto tra verità e rappresentazione e autorappresentazione, ma su questo poi tornerò. E la risposta che dà l'autore la si intuisce, la si costruisce leggendo il libro. E poi, per certi versi, quando si arriva alle conclusioni, è anche un po' schiacciante nella sua, io ho detto forse brutalità, nella sua ardezza, nel finire dicendo, il bello alla fine, ma non è un libro giallo, che questi racconti sono storie di iniziazione. uno arriva dunque alla fine e ripercorre all'indietro questo volume e si rende conto come queste storie di iniziazione, che diciamo uno arriva appunto all'epilogo e dice beh, ma allora dimmi, cioè, in che senso storie di iniziazione, invece il libro si chiude lì. In realtà la struttura soprattutto dell'analisi del libro mostra chiaramente come Prosperi, attraverso il suo racconto, ci ha proprio raccontato le diverse tappe di queste storie di iniziazione. E quindi, appunto, nella conclusione Prosperi si rifà esplicitamente alla proposta per la morfologia della fiaba di Propp, indicando una serie di punti che sono quelli che poi ritroveremo anche nel volume, proprio per semplificarvi il leggo: il protagonista che si allontana da casa per studiare, i primi segni della vocazione che lo pongono di fronte a una scelta, l'incontro con i gesuiti, la scelta che lo porta ad uno scontro, quindi un antagonista che è molto spesso, come abbiamo già potuto sentire, la famiglia. Una serie quindi di interventi esterni che condizionano almeno la scelta e il protagonista che abbandona la propria casa per entrare nella convenzione. Quindi viene messo alla prova, prova che vince. E la conclusione, diciamo così, di questo percorso è la professione dei voti, fino in una gradualità che contraddistingue la Compagnia di Gesù, quindi l'ultimo, il cosiddetto quarto voto, non è di accesso a tutti i gesuiti, ma solo a quelli che hanno dimostrato nel corso del noviziato, nel corso dei primi anni di istruzione, di avere una personalità e anche, se vogliamo, una maturità intellettuale tale da consentirgli di percorrere tutto questo processo. Il quarto voto, ovviamente, come molti sanno, però è bene ripeterlo, è quello della speciale obbedienza al pontefice circa le missioni, sulle missioni. Quindi, di fatto, con questa scelta definitiva, il gesuita si pone in uno stato di obbedienza, l'obbedienza, come viene definita, perinde a cadavere, come se si fosse un cadavere, nei confronti della compagnia. Quindi un distacco veramente totale da quella che era, la vita precedente. In questo senso, dunque, la scommessa, che a me sembra indubbiamente riuscita, è quella di non svelarci la conclusione se non dopo averla realmente dimostrata in tutto il libro. Giusto. E appunto questo è, secondo me, uno degli aspetti proprio chiave del volume, ma anche più interessanti e più innovativi da questo punto di vista. Partendo proprio da questo schema che vi ho anticipato, che come abbiamo detto però viene svelato solo alla fine, vediamo appunto quali sono le diverse tappe di questo processo della vocazione. Il racconto della vocazione esemplare di Bellarmino non mi soffermo perché è stato già ampiamente e attentamente discusso prima di me da Wyatt, ma è importante perché, prima di tutto, perché ci pone subito a contatto con questo problema dell'autobiografia. Non è un'autobiografia, è un'autobiografia, è comunque indotta dai superiori. E quindi in qualche modo Bellarmino rappresenta il caso esemplare, quel patto autobiografico, come lo chiama, lo definisce Prosperi, tra l'individuo e la compagnia, in cui Bellarmino diventa l'uomo capace di obbedire per la maggior gloria di Dio. E in questa, dinamica della vocazione, abbiamo detto che vi è quindi una vera e propria conversione. Non è una conversione religiosa, in senso stretto, ovviamente, perché non parliamo di una conversione confessionale, ma parliamo di una conversione proprio dell'intero individuo. Non a caso, appunto, c'è proprio questa forte discontinuità antropologica di cui parla sempre Prosperi, tra un prima e un dopo. Certo. E in questo senso l'individuo si trasforma, ma in questa trasformazione non abbandona quelle che sono le sue capacità intellettuali e morali. E anche in questo io credo che bisogna insistere, perché la compagnia, rende in grado anche l'individuo di trasformare queste sue capacità e di metterle al servizio degli altri. La vocazione è anche questo, mettere la propria individualità al servizio dell'altro. E questo io vedo tra le righe di questo volume, una forte presa di staccanza al presente, rispetto a un'analisi del presente in cui il discorso sulla responsabilità verso la collettività troppo spesso ci sfugge. Devo dire che appunto anche ho letto, ovviamente dopo aver scritto queste mie poche pagine di introduzione, di intervista appunto di oggi sulle pubblicità dei nostri, e l'importanza della scuola in questo senso si richiama proprio al collegio gesuita, alla scuola. Certo, sono due modelli diversi, certo. Le epoche sono diverse, Prosperi a più riprese ci diciamo dice di rifugire, di dover fuggire ovviamente in quanto storico dall'anacronismo, dall'interpretare con gli occhi di oggi i sentimenti degli uomini del passato. Però questo non vuol dire che ci siano delle questioni di fondo che invece rimangono ancora oggi assolutamente pregnanti e presenti. Passo oltre sulla questione degli esercizi spirituali, se non, perché appunto anche qui è stata già diciamo sottolineata, se non per segnalare che anche qui c'è un problema di dialogo, diciamo, fra l'individuo e il proprio confessore e il proprio direttore spirituale, che aiuta anche nel processo della vocazione, di questa, diciamo, conversione. E in questo senso anche qui la fonte e in generale la questione è calata dall'autore all'interno di un contesto che è quello appunto della riforma, in cui la proposta della Compagnia di Gesù è una proposta alternativa, in cui l'individuo, certo, l'ultimo fine dell'individuo è quello di darsi per la maggior gloria di Dio alla Compagnia, ma c'è comunque all'interno di questa vocazione una dimensione, come abbiamo detto, della scelta, una dimensione di attività dell'uomo. Non c'è la passività della riforma di diciamo abbandonarsi alla grazia di Dio. E in questo senso è interessante vedere come poi il collegio sia appunto il luogo in cui tutto questo avviene. Il collegio è uno strumento per i gesuiti, per diciamo, Prosperi dice una sorta di rete da pesca per raccogliere, per diciamo trovare un panorama per le conversioni, ma il collegio è effettivamente, assieme alle missioni, il fulcro della Compagnia di Gesù. In Ignazio di Loyola, in Francesco Saverio, appunto l'apostolo delle Indie, ma anche in una figura come Geronimo Nadal, che è già stata citata, c'è una forte coscienza del ruolo che i gesuiti vogliono avere all'interno della società, un impegno, ed è un impegno che tra l'altro loro stessi hanno, diciamo, visto in pratica, soprattutto nella loro formazione alla Sorbona a Parigi, che parte dall'istruzione. L'istruzione è una condizione sine qua non, da quella non si prescinde. E dunque, non a caso, Prosperi utilizza, diciamo, mutuando esplicitamente la citazione dall'Age de l'Eloquence, dall'Età dell'Eloquenza, il volume di Fumaroli, e invece il concetto di età dell'intelligenza, perché questi gesuiti sono appunto formati con la coscienza di dover creare un corpo scelto, un corpo che si deve impegnare in questo senso. E quindi ancora prima delle vocazioni, di questi racconti di vocazione, ci sono questi questionari che i gesuiti durante il loro noviziato devono compilare, che sono appunto questionari che si inventa, potremmo dire, proprio Nadal, a partire dall'Italia e dalla Spagna, e che sono in qualche modo una fabbrica attraverso la quale proprio sondare le capacità tanto intellettuali e quanto questa spinta reale della disponibilità, diciamo così, all'ingresso nell'ordine. Quindi questi racconti di vocazione sono, e su questo poi se ce la faccio tornerò un momento alla fine, sono costruzioni che vengono richieste per creare una storia della Compagnia. Anche su questo appunto Prosperi lo dice molto chiaramente, ma sono al tempo stesso anche degli esempi per i gesuiti che entrano nell'ordine e sono anche una guida, potremmo dire, per i superiori per sondare a me quella che è la bontà di queste vocazioni, proprio in questa idea, per così dire, di formare un corpo scelto. E sono, come abbiamo detto, quindi una pratica indotta in primo luogo. E abbiamo detto che il passo successivo è quello della, diciamo così, del contrasto con le famiglie. Contrasto con le famiglie che, anche qui con una frase felice, con una citazione felice, Transferi Europa Incipit di Anna Karenina, quando appunto si scrive che tutte le famiglie felici sono uguali e tutte le famiglie, ogni famiglia infelice invece è infelice a modo suo. Anche qui, diciamo, tutte le famiglie che accettano la vocazione positivamente non lasciano traccia di sé, potremmo dire, mentre invece tutte le famiglie che non l'accettano, che sono infelici di questa vocazione, costruiscono un diverso percorso, ognuna di queste le possiamo seguire, e qui ovviamente non c'è tempo, ma gli esempi sono molteplici. Una diciamo, delle cose che voglio sottolineare è l'importanza del ruolo delle madri in questo senso, perché e questo, diciamo, in una società che è come la società dell'antico regime, comunque è una società ancora patriarcale, invece nel rapporto con l'educazione il ruolo della madre diventa, diciamo, fondamentale. E ovviamente il problema è anche quello dell'età, perché questi giovani che entrano, che vogliono, che si dichiarano pronti a entrare nell'ordine e si dichiarano appunto convinti della loro vocazione, sono molto spesso dei giovani appunto di età adolescenziale, e quindi il problema del plagio è un problema forte. E oltre, diciamo, a questo c'è il problema ovviamente sociale. E non a caso anche una parte interessante è quella dedicata da Prosperi alla, diciamo, alla biografia, qui non un racconto di conversione, perché San Luigi Gonzaga muore troppo giovane, ma la biografia che Virgilio Scefali fa di, appunto, di San Luigi Gonzaga, e che però in qualche modo è una, anche qui è una testimonianza, è una fonte diversa, che però ancora una volta ci consente di vedere come quella stessa vita di San Luigi Gonzaga è costruita in maniera molto simile a queste vocazioni che illustra, e quindi ancora una volta l'idea della rappresentazione. Altro aspetto è quello laddove in qualche modo le vocazioni contestate sono contestate non solo dalla famiglia, ma anche a livello più largo, a livello appunto politico, di Stato, e non a caso qui i casi più interessanti che cita Prosperi sono casi relativi alla Francia o a Venezia, che sono due realtà che in quegli anni, in quel periodo, sono fortemente contrarie, comunque hanno dei rapporti conflittuali con la Compagnia di Gesù, e dove l'antigesuitismo è particolarmente forte. E il volume poi si chiude, e poi se c'è ancora 5 minuti, certo, posso appunto sottolineare con qualche altro aspetto, anche qui con quella che è l'altra parte, diciamo, una sorta di rispecchiamento di queste vocazioni illustres, che è il problema dei dimessi, di coloro che invece non ce la fanno. Questa prova, diciamo, che chiede loro Dio, questa serie di ostacoli che si frappongono fra il giovane che vuole entrare nella compagnia e la vocazione, l'ordinazione finale, in qualche modo è una prova perdente. Questi due stendardi, appunto, degli esercizi spirituali, il Cristo e il diavolo, in questo caso è il diavolo a prevalere. E anche qui vediamo come sono fonti che hanno una loro, diciamo, ritualità, una loro, diciamo, tipicità, perché vengono utilizzati a questo punto invece come esempi negativi. E non a caso appunto anche Prosperi si sofferma su questo trattato, sulle, diciamo, tutte le situazioni più tragiche e funeste che accadono a quei gesuiti che escono dall'ordine e quindi sono in qualche modo, vanno contro a quella che era la missione che lo stesso Dio aveva previsto per loro. E così un piccolo aneddoto, è interessante come questo trattatello di Rivadeneira, che è un trattatello che non è stato pubblicato, ma avesse una larghissima circolazione nella compagnia attraverso i secoli. E uno degli storici gesuiti più, diciamo, anziani, ma ancora molto vivace, attivo, che è Francisco Borja de Medina, mi raccontava che nella sua giovinezza, ancora durante il secolo, durante i passi, venivano letti dei passaggi da questo trattatello, certo, di Rivadeneira, proprio a voler sottolineare questa diciamo, esemplarità negativa da cui si dovevano a tutti i modi tenere lontano. Quindi, diciamo, questa è la costruzione del volume, quindi come vedete questo rapporto tra quello che io vi ho anticipato, che vi citavo nelle conclusioni, si ritrova effettivamente in tutte le tappe, nella struttura delle tappe del volume. Qualche piccola appunto considerazione finale. La prima è appunto, come dicevo prima, Prosperi sottolinea l'importanza di non cedere all'anacronismo e quindi di non leggere queste fonti, come è stato fatto finora anche da una serie di storici gesuiti, in cui sicuramente questa appartenenza era ancora di più enfatizzata, come qualcosa che potesse indagare sui sentimenti dei gesuiti di allora. Perché, come abbiamo visto, sono narrazioni, sono appunto non sono vere e proprie autobiografie, non è da lì che noi possiamo, diciamo così, trovare forse il sentimento di quei padri che si convertirono. E però, al tempo stesso, questi racconti non sono falsi, non sono fasulli. Quindi il rapporto, diciamo così, tra la fonte stereotipata e all'interno della Compagnia di Gesù di questo tipo di fonti, ci sono le Oraciones Illustres, ma ce ne sono anche delle altre, penso ad esempio a queste lettere cosiddette invitate, cioè dei missionari, dei gesuiti che chiedevano di andare in missione ancora una volta per sacrificarsi in nome di Dio, in nome di questa, e dove, che sono ugualmente delle fonti che a una lettura seriale si dimostrano molto stereotipate, e che però ugualmente ci fanno intravedere, ci fanno capire come questo desiderio di entrare nell'ordine fosse qualcosa di radicale. Infatti il rapporto, secondo me, fondamentale è proprio tra appunto, la vocazione iniziale e il momento della scelta, la scelta come un passaggio fondamentale. E anche qui, diciamo, a me mi è immediato di richiamarmi anche all'oggi, no? Il tema della scelta è un tema da cui nessuno di noi dovrebbe fuggire. E dunque questa obbedienza è un'obbedienza che poi è un'obbedienza problematica, non è un'obbedienza facile a cui ci si, diciamo, ci si richiama facilmente. E perché appunto, come dicevo, poi questa scelta della vocazione è una scelta reale. E quindi qua si pone tutto il problema, come è stato già detto, del rapporto poi all'interno della Compagnia di Gesù tra quella che è la rappresentazione, la realtà e la autorappresentazione. Un'autorappresentazione che talvolta si sovrappone poi alla propaganda, perché la propaganda è un altro aspetto fondamentale. E non a caso poi anche nel volume si insiste molto sulla corrispondenza, su questa importanza delle lettere, su questa metafora del corpo, che è una metafora che è presente del capo e le membra in tutte le lettere, anzi delle prime lettere attraverso cui Ignazio e Polanco, che è il suo segretario, non sempre è facile distinguere le due penne, indicano appunto come anche i gesuiti più lontani, nelle missioni più lontane, però possano attraverso il discernimento in qualche modo conformarsi all'obbedienza nei confronti della compagnia. Quindi queste scritture ci pongono il problema, perché come abbiamo detto non sono costruzioni neutre, tra ciò che si può raccontare, ciò che si deve tacere e ciò che invece si deve raccontare. E la fonte insiste proprio su questo ultimo, cioè ciò che deve essere raccontato. E perché, come abbiamo detto, la costruzione della memoria per la Compagnia di Gesù è sempre stato un aspetto fondamentale. E qui, in qualche modo, c'è una sorta di... non potrei parlare di sovrapposizione tra storia e memoria. La memoria è comunque una memoria che abbiamo detto non è una memoria spontanea, almeno nel caso di questi racconti. È una memoria, appunto, quantomeno sollecitata. Però poi tutte queste memorie devono contribuire a creare una storia della compagnia. Eppure noi negli interstizi di queste pagine, di queste, appunto, di questi racconti di vocazione, noi le persone reali le troviamo. Certo. È un libro che si legge con una partecipazione anche, diciamo, in questo senso, e questo ovviamente il piacere del racconto. Ma e qui secondo me è fondamentale proprio, l'avevo già accennato, ma diciamo in termini più chiari, la centralità di questo rapporto tra l'autore e il lettore, l'autore della lettera e chi poi, appunto, il destinatario, chi effettivamente andrà a leggere quella lettera, o per rafforzare ovviamente la sua vocazione, o dall'altra parte per costruire una storia della compagnia per il pubblico. Per concludere vorrei...
No,
no, vorrei chiudere, diciamo, con una con un problema, perché ovviamente tutti i libri, ovviamente anche i libri ovviamente più belli, dei problemi. E quello che appunto, come è evidente, è il fascino di questo volume, il fascino di questa costruzione, è però ogni tanto, proprio per la piacevolezza con cui si legge, forse è il rischio, proprio utilizzando la stessa metafora utilizzata da Prosperi, di rimanere impigliati nella rete della pesca e di non riuscire. Abbiamo detto che gli anticorpi disseminati qua e là sono tanti, la costruzione è evidente in questo senso, però ci si sofferma molto, proprio perché poi è quello il tema del volume ovviamente, sul dentro e fuori la campagna. E si lascia da parte quella che è un'altra questione, che ovviamente diciamo potrebbe essere un tema per un altro volume, ma per quella che è il dentro e dentro, la conflittualità interna dell'ordine, che invece è molto forte e che forse in alcuni passaggi poteva essere sottolineata maggiormente. Una dialettica conflittuale che si fonda proprio su questa difficile declinazione tra l'obbedienza e il discernimento. Vi ringrazio.
Abbiamo Prosperi.
Ringrazio intanto Anna Benedetti per questo invito. In questa sede così bella e così simpatica, dove si viene molto volentieri. E ringrazio Michael e Sabina per questa presentazione, da cui, come dire, esco con l'impressione che la grande maggioranza delle cose da dire è stata detta. Io posso soltanto... Si sente?
Meglio per... No, era acceso.
Sì, forse adesso si sente meglio. Sì, io dirò pochissime cose. Questo libro mi ha fatto una piacevole compagnia, come sempre quando diciamo si incontrano, si aprono dei mondi che non si conoscevano. I documenti ci raccontano delle storie e si accende quello che Mark Bloch diceva dello storico come l'orco della fiaba, cioè si sente l'odore della carne umana. Io vi confesso che non avrei fatto niente, vero, di questi documenti se non avessi avvertito fortissimo l'odore di queste infanzie e adolescenze di un'epoca lontana, che però si aprivano alla vita, alla scelta, andavano a scuola, lasciavano la famiglia e incontravano dei contesti, incontravano degli ambienti, perché tutto questo si svolge, vedete, nell'epoca in cui la scuola diventa il passaggio fondamentale per la maggior parte della società. Cioè, non siamo più davanti all'artigianato fiorentino dei secoli precedenti, in cui il figlio del mercante, il figlio dell'artigiano imparava dal padre, imparava a bottega le cose che doveva sapere. Siamo davanti invece a un'epoca in cui la nascita degli stati moderni e la strutturazione delle chiese in conflitto fra di loro, ovvero nei vari paesi d'Europa, richiedono del personale formato appositamente. Ci vuole gente che sappia scrivere belle lettere in latino, che sappia, diciamo, sviluppare una un lavoro di mediazione intellettuale da funzionari, vero, da propagandisti delle chiese, per esempio. Insomma, c'è bisogno di gente preparata che sappia benissimo un latino che non sia più quello barbarico del Medioevo, ma sia il latino umanistico, e abbia, diciamo, sviluppato doti di relazione, sia capace di recitare in un teatro, di parlare senza difficoltà davanti al pubblico. Tutto questo è il problema che ci si trova davanti alla metà del Cinquecento. E qui nascono le offerte, le risposte. Nasce appunto il Gymnasium della Riforma protestante, nascono i collegi universitari delle grandi università inglesi, per esempio, dove si forma il corpo ecclesiastico della nuova Chiesa diretta dal monarca, nel mondo cattolico nasce il collegio gesuitico, che non era previsto dal suo fondatore. La cosa impressionante è la rapidità della conversione di un gruppo di illuminati, di mossi da un fortissimo sentimento di volontà missionaria, di scelta della perfezione. Un piccolo gruppo nato in un collegio dell'Università di Parigi, della Sorbona, questo piccolo gruppo avventuroso decide di andare a Gerusalemme, e invece non va a Gerusalemme ma si ferma a Roma, e qui prende coscienza della sua esistenza e del suo progetto di continuità, e deve, diciamo, strutturarsi, darsi delle regole, delle costituzioni elaboratissime, una cosa straordinaria, un documento impressionante, celato attentamente dai gesuiti nel corso della loro prima storia. Proprio lo sa che non riuscì, se non alla fine, a procurarsene una copia. Nascono queste regole, ma nasce soprattutto questo spostamento dalla volontà salvifica e missionaria di chi pensava appunto alla conquista di Gerusalemme, vero? Questo spostamento in un ordine di insegnanti. Nello spazio di pochi anni cambiano le norme fondamentali della compagnia, il principio dell'insegnare diventa centrale e nasce la forma del collegio. Collegio che all'inizio addirittura si prospetta come una università. L'esperienza, per esempio, siciliana, dove i gesuiti lavorano in un contesto particolarmente protetto, perché sono il territorio della monarchia spagnola e qui hanno tutti i favori dalla loro parte. Bene, la Sicilia vede la nascita dell'Università di Messina, dove i gesuiti insegnano e creano appunto i nuovi dottori, loro formano la gioventù della nobiltà dell'isola. E da qui, nello spazio di pochissimo tempo, il collegio come modello, il prototipo sarà il collegio romano, diventa il loro investimento fondamentale. Non si tratta più solo di formare gli scolastici, come si vengono definendo all'inizio, ovvero questo gruppo speciale che si deve occupare delle scuole, si tratta di avere un luogo di selezione delle persone, un luogo dove formare, un'elite selezionata all'interno di un progetto educativo. Allora, questo colore di scuola mi ha fatto venire in mente una cosa che avevo letto molti anni fa, un documento dove si raccontava che durante la prima fase della compagnia di Gesù circolava una specie di messaggio non scritto che diceva che chiunque fosse rimasto all'interno della compagnia per tutta la sua vita avrebbe avuto sicuramente la salvezza eterna, sarebbe entrato fra i beati, essendo i gesuiti i successori degli antichi benedettini, cioè un corpo di perfetti. Questa idea della convinzione interna di essere un corpo di perfetti ha reagito poi con la lettura di questi documenti, di queste relazioni di vocazione, e mi ha messo fisicamente davanti a quello che succede nella mente di un ragazzo. Si parla di un pubblico maschile, ben inteso, le donne sono escluse da questo discorso, anche se ci fu un tentativo di creare un ordine femminile, quello delle gesuitesse, ma i tempi erano quelli. E Ignazio era molto attento al problema delle donne, ne aveva incontrate moltissime, sapeva, si era formato come santone, come mediatore spirituale della Spagna degli Illuminati, vero? Sapeva bene che quello era un pericolo da tenere alla larga. Ma diciamo, davanti a questo gruppo di ragazzi giovanissimi, dai 10 ai 15-16 anni, questa è la popolazione che mi sono trovato davanti, che vanno a scuola per la prima volta, lasciano la famiglia, non imparano in famiglia, non si rivolgono agli insegnanti della comunità, vanno all'università. E all'università, diciamo, ma vanno nel collegio gesuitico, perché i gesuiti offrono qualcosa di assolutamente inestimabile per le famiglie, cioè la sicurezza che questi ragazzi non andranno a bisboccia nelle vettole, non andranno da prostitute, vero? I gesuiti garantiscono, diciamo, il controllo all'interno di un ambiente chiuso e ben governato, il controllo di questa fase, ribollente della vita. Io ho trovato dei casi naturalmente di persone che sono diventate gesuiti avendo fatto una scelta, e quindi diciamo una selezione molto pettinata di questa popolazione, ma la popolazione era, diciamo, caratterizzata dalla, come dire, dall'esplosione giovanile, dall'esplosione degli adolescenti. Le cronache dei collegi raccontano appunto che c'è continuamente il problema di come si tengono disciplinati questi giovani, se sia lecito batterli. Si discute molto nelle fonti pedagogiche della Compagnia di Gesù se si possono battere e fino a che punto. I gesuiti si attestano sul non battere, sull'affidare eventualmente il compito di battere a personale esterno, diciamo non i gesuiti stessi, e comunque diciamo con limiti molto precisi, cioè senza far sanguinare i corpi. Un problema reale, realissimo nei collegi inglesi dell'epoca, diciamo, e anche a lungo nelle scuole inglesi il battere è stato sempre considerato uno strumento educativo. Questo gruppo di adolescenti in fase puberale hanno tutte le incertezze che si possono avere a quell'età. Mi veniva in mente quella citazione di Paul Nizan, famosa, vero? Comunista francese degli anni turbolenti dell'accensione della seconda guerra mondiale, che all'inizio di un suo libro scrisse: avevo 20 anni, e continuò: non lascerò più che nessuno dica che quella è la più bella età della vita. Ed è vero, cioè chiunque pensa alle incertezze della propria adolescenza e ai problemi che si presentano nel momento in cui si entra nella vita, si lascia la protezione della famiglia, però si deve scegliere la propria strada, vi ricorderà come anni torbidi, difficili, in cui il corpo cambia la mente e si prospetta il problema di che cosa fare della vita. Ora, i ragazzi che entrano nei collegi gesuitici intanto seguono questa disciplina, poi devono avere un confessore, fare una confessione una volta alla settimana è già un impegno. La confessione vuol dire qualche cosa di molto importante. Leggevo queste interviste dei ragazzini che sono stati confessati o confessate da Papa Francesco in questi giorni. Una ragazzina che diceva: ma mi sono molto stupita, non mi ha dato penitenze, mi ha ascoltato in un colloquio. Allora, come dire, la storia non è uno scherzo. Anche nel 500 i gesuiti erano così, cioè usavano la confessione come quello che chiamavano un colloquio spirituale, conquistavano la fiducia, non terrorizzavano, non minacciavano l'inferno, non davano penitenze impossibili, però conquistando la fiducia educavano intanto alla frequenza del dialogo. Questo dialogo spirituale faceva sì che il penitente adolescenziale diventasse poi un figlio spirituale, cioè tornasse dal suo confessore periodicamente per sottoporgli i propri scrupoli. E chi non ha scrupoli, vero? Soprattutto si accetta, diciamo, una certa visione della vita, una certa morale, vero? Si accetta nel contesto religioso del tempo il problema dei problemi, cioè che il problema dei problemi è salvarsi l'anima. Come si fa a salvarsi l'anima, vero? Senza cedere alla vita che hai intorno. E a questo punto, diciamo, comincia la rete da pesca del collegio, l'espressione di uno storico seicentesco, Danilo Bartoli. Comincia la rete nel senso che se la persona, il ragazzino, l'adolescente, è incline, vero, a approfondire questo percorso che gli viene offerto. Non c'è violenza, non siamo in un contesto di violenza, no? Ma se il lamo gettato viene accolto, allora si va avanti, si crea un rapporto di direzione spirituale che è, cioè, come dire, non è il combattimento col male, vero? Non c'è un'antropologia negativa dell'uomo peccatore senza salvezza, eccetera. C'è invece l'idea della perfezionabilità dell'individuo, della sua possibilità di ascendere alla perfezione. È il messaggio opposto a quello che risuona in tanta parte d'Europa allora, soprattutto dopo Lutero, diciamo, in questo senso del peccato, che soltanto la gratuità della giustificazione di Cristo diciamo può salvare. Qui si dice il contrario, si dice si può diventare perfetti, basta seguire una scala ascensionale, e questa scala a un certo punto prevederà anche la possibilità di fare gli esercizi spirituali. Questo testo degli esercizi spirituali è un documento straordinario, viene usato ancora, diciamo, è una specie di macchina, una specie, non so come dire, di griglia che può essere usata in molti modi e che però, diciamo, ha una caratteristica fondamentale, cioè che a un certo punto di questi esercizi che si fanno raccolti seguendo le indicazioni dell'esercitante, a un certo punto viene prospettata l'immagine del mondo, un mondo grande, terribile, diceva Gramsci, vero? Grandissimo, perché allora, come dire, la dimensione globale del mondo era evidente per tutti ed era soprattutto noto, diciamo, il fatto che ci fosse un mondo lontano che non era cristiano. E allora questo mondo veniva rappresentato come dominato da due capitani. Da una parte c'è il demonio che raccoglie la sua armata e che sta appunto nella ideale città di Babilonia, e dall'altra c'è Cristo come capitano che sotto la sua bandiera chiama chi vuole. Si facevano così i corpi dell'esercito di allora, no? Si piantava la bandiera e si reclutavano delle persone. E la domanda che veniva fatta è: tu con chi vuoi stare? Non c'è terza via, o ti danni, vero? O diventi un soldato di Cristo. E questa era un'offerta vincente, naturalmente, diciamo, questo poi scatenava delle conseguenze, cioè il ragazzino, un 14enne, che i genitori non vedevano tornare a casa, no, c'era un caso francese clamoroso, vero? In cui il piccolo René va nel collegio di diritti, poi non torna più a casa, il padre le fa ricerca, non lo trova più, è sparito, e viene a sapere che è nelle mani dei gesuiti, si rivolge al re, si rivolge al papa, si rivolge al generale della compagnia, non lo si trova da nessuna parte. René è sparito e soltanto con anni di distanza farà sentire la sua voce in un memoriale che è un documento degno di Dumas, dei Tre Moschettieri, in cui racconta in che modo è sfuggito al padre, cioè ha scoperto la libertà della sua scelta, ha deciso di diventare gesuita ed è andato via sotto falso nome, cavalcando notte e tempo, cambiando continuamente nome, attraversato praticamente tutta l'Europa. E c'è intorno a questa scelta la bellezza della libertà, cioè il giovane che decide da sé della sua vita, sfugge al modello che il padre vuole imporre. Roberto Bellarmino doveva diventare un aiuto per la famiglia, fare l'avvocato, guadagnare di bei soldi perché la famiglia ne aveva bisogno, invece Bellarmino fa il gesuita con grande lamentela del padre, con qualche difficoltà anche della madre, che Bellarmino raccontasse poi, perché questo è il problema, appunto, che il racconto è deformato dalla prospettiva della vocazione accettata. Ecco, devo dire, volevo soltanto comunicarvi, come dire, il carattere irresistibile di queste fonti, perché ti mettono davanti alla plasticità delle menti e dei caratteri in una certa fase della vita, all'attrazione irresistibile che un giovane sente per chi gli offre la possibilità di salvare la propria vita, di renderla significativa, di renderla impegnata in qualcosa di superiore. Diciamo, questo è certamente un dato ineliminabile dall'età e anche, diciamo, un dato fondamentale da quando esiste la scuola, diciamo, organizzata nei collegi, la scuola come strumento di formazione delle elite paese per paese. E il segreto dei gesuiti quindi fu questo. fu puntare sull'intelligenza e sulla plasticità di queste persone, obbligandole, come dire, mettendole in un percorso in cui a un certo punto l'alternativa era questa e non altra, cioè o vuoi salvare il mondo e te stesso, oppure vuoi fare come quel giovane del Vangelo che quando Gesù gli dice se vuoi diventare perfetto va, vendi quello che hai, vero, lascia la tua famiglia e seguimi, e questo giovane impallidisce, torna indietro. Bene, questo è il modello negativo, cioè Gesù che ti dice che se vuoi essere perfetto devi fare questo, lo fai o non lo fai? E qui nasce la vocazione. Il raccontarla poi diventa una richiesta della compagnia, questo muoversi su due piani della compagnia costante, impressionante, cioè come dire, c'è qualcosa che sanno coloro che dirigono l'impresa, vero? È qualcosa che gli altri non sanno. Le lettere dalle Indie, c'è il documento che viene letto e stampato perché tutti lo conoscano, dove si dice quali straordinarie conquiste si stiano facendo, vero, nei paesi non cristiani, e c'è la realtà, vero, di messaggi che dicono qui non si raccoglie niente, qui siamo isolati, non riusciamo. Ecco, c'è questa doppiezza, una doppiezza strategica che fa pensare ai partiti di tipo bolscevico, non per niente appunto distinto a scrivere questa, a raccontare questa storia, è nato dal modello di quella ricerca che è stata fatta sopra le autobiografie, diciamo, raccontate dai giovani che si iscrivevano al Partito Comunista del Secondo Dopoguerra. Ecco, questo senso delle persone, della delicatezza, della fragilità di quell'età e dell'idea fondamentale della compagnia di Gesù, in cui è in qualche modo in nuce tutto quello che seguirà, perché bisognerebbe poi andare a fondo anche nella gestione di questi collegi. Sabina Pavone, che è stata preziosissima nell'elaborazione di questa ricerca, appunto mi suggeriva di guardare per esempio alle relazioni che venivano mandate dai collegi al generale. E c'è questa doppiezza impressionante delle relazioni, nel senso che quando i gesuiti facevano dei giudizi, come si fanno da parte dei professori della scuola pubblica ancora adesso, no? come si presenta questo ragazzo, che carattere ha, cosa ci si può aspettare, allora mandavano queste relazioni in duplice lingua, c'era quella in latino destinata al superiore e c'era quella leggibile invece anche dall'allievo, dai suoi genitori, in altra lingua. E nella relazione leggibile da leggere si diceva buone qualità, buon progresso, eccetera, eccetera, state contenti, va tutto bene. In quella al superiore si diceva questo non presenta dati interessanti, lasciamo preso stare. Insomma, vedere in atto, diciamo, alle origini dell'età moderna, questa macchina di trasformazione sociale che è la scuola, e vederla usata in questa forma fa pensare intanto appunto al fatto che allora, come dire, la civiltà europea cambia strada, la scuola diventa, vero, il cuore delle aspirazioni delle famiglie, il passaggio obbligato per i figli, vero? La macchina necessaria per lo Stato, per la Chiesa, e dall'altro che tutto questo nasce sotto il segno della mancanza di libertà. Si dice spesso, vero, la moderna, la liberazione dell'individuo, il rinascimento, eccetera, eccetera, uno pensa appunto ai grandi artisti, ai loro racconti, alle loro vite creative, libere, eccetera. No, qui non c'è libertà. Qui c'è invece il contrario, c'è l'obbedienza ferrea, vero, assoluta, per inde ac cadavere, bisogna obbedire, questa è la cosa che bisogna imparare. Quindi l'età moderna nasce sotto il segno della frattura all'interno della famiglia, della selezione tra i giovani, vero, che si avviano nel mondo, e però quello che trovano non è la libertà. L'emozione che sente il giovane francese che scappa è l'emozione, sì, della liberazione dal progetto che la famiglia aveva fatto di lui, diventare avvocato, fare il mestiere del padre, quello del nonno, no, lui farà un'altra cosa, lui si sente libero da questo e gioisce di questa libertà come chiunque farebbe al suo posto, ma pensandoci lui sta andando a servire, a obbedire duramente, però in un contesto in cui dovrà soffrire privazione, dovrà lavorare duramente, non vivrà neanche molto a lungo, poi si scopre. Quindi è la contraddizione, diciamo, di una fase storica complessa, e arrivarci attraverso le storie di vita di questi ragazzi è, diciamo, per me è stata, diciamo, una scoperta emozionante, devo dire, perché mi ha fatto pensare al problema, a dei problemi del nostro tempo, diciamo, dalla storia non si ricavano ricette per il presente, ma oggi se c'è un problema è il problema della mancanza di offerte che si fanno ai giovani. Da un paio di generazioni, diciamo, i giovani trovano indicazioni soltanto di sfiducia, di strade bloccate, di inutilità della scuola, si dice inutile studiare, si dice e si ripete inutile studiare, è stato detto da illustri personaggi. Allora che cosa si deve fare? Questo nostro tempo sta sprecando una risorsa straordinaria. Se rileggere il passato può risvegliare il senso di ciò che si gioca, però, con le vite delle nuove generazioni, allora anche la storia può servire a qualche cosa. Ecco, ma è davvero un confronto che fa pensare, cioè una fase esplosiva della storia europea, una fase, diciamo, importante, creativa, di espansione, il capitale umano però, delle generazioni giovani fu al centro di progetti molto diversi tra di loro, ma che li valorizzavano. Naturalmente offrendo loro premi che oggi la scuola pubblica non può offrire, nessuno la scuola pubblica può dire a un giovane se fai così diventerai santo e avrai la vita eterna. Credo che offrendo questo oggi si raccolga poco, tanto è vero che la stessa Chiesa, come dire, invita a fare opere buone nella vita questa, vero? Non si parla più di purgatorio, di peccati, vero? Di percorso per diventare santi, no, si tratta, ci si richiama al dovere, diciamo, di dedicarsi agli altri, di servire, termini e concetti che nella famiglia di Gesù ebbero un posto importantissimo. Il gesuita è uno che aiuta, non è uno che viene a predicarti una verità obbligata, non è un predicatore cencioso che all'improvviso grida in mezzo alla piazza peccatori pentiteli, no, è uno che va in carcere, aiuta i carcerati, va, vero, nell'ambiente delle prostitute, offre loro la possibilità di salvarsi, vero, in un istituto che le protegga, se va appunto a visitare, se va a seguire i donati a morte, farà anche lì il suo compito, ma il principale obiettivo suo è di aiutare. C'è una frase misteriosa per me di Ignazio che riassume questa filosofia, cioè Ignazio diceva che come dire, il metodo del gesuita è entrare con la loro e uscire con la nostra. Non so che cosa ci fosse dietro questa espressione, un gioco, insomma, però il significato è chiaro, cioè il gesuita è uno che va, entra con la loro, se parla con un confuciano, vero? Non sarà a dire guarda che sei un eretico, no? Cercherà di capire che cos'è il confucianesimo, diventerà lui stesso all'occorrenza, vero? Si vestirà nel modo in cui richiede la moda religiosa del posto, e però poi alla fine cercherà di convincere, vero, il pagano, l'ebreo, il selvaggio, cercherà di convincere che appunto quello che lui pensa, che lui pensa che sia il bene, è cristianesimo, che quello che lui fa quando fa delle opere buone è cristianesimo, che quindi c'è un punto di incontro fra l'estrema lontananza della cultura europea e però il cuore cristiano che dall'Europa gli viene offerto. E questa è una delle esperienze più interessanti, più emozionanti che vengono fatte dai missionari dei gesuiti. Pensate che il grande personaggio di questa prima generazione è San Francesco Saverio, ovvero il santo a cui certamente, io vorrei lanciare questo proverbio, anche Papa Francesco pensò quando scelse il suo nome di Papa. San Francesco Saverio, il primo santo della compagnia, da Giappone diceva: io quando vedo tutta questa messe di buoni costumi, di una religiosità diffusa, vero, positiva, eccetera, vorrei correre per le università europee e gridare ai giovani: correte, correte, qui c'è un grande raccolto che vi aspetta, non dovete perdere questa occasione, perché questi sono migliori dei cristiani europei, bisogna dire loro che sono cristiani. Questa diciamo, è la punta avanzata di un di una idea che era abbastanza irregolare anche allora, ecco. Però appunto allora dall'Europa si partiva per convertire i non cristiani dimostrando loro che erano cristiani, e oggi si torna in Europa a dimostrare a quelli che si credono cristiani che non lo sono ancora.
Per qualche domanda, per qualche domanda, io devo fare intanto questo straordinario successo gesuitico, non avviene senza contrasti, anche all'interno della Chiesa, nella famiglia, abbiamo visto come è successo, abbiamo visto Maria desolata, Maria abbandonata, come questi contrasti che sono venuti nello straordinario successo gesuitico sono avvenuti anche nell'interno della Chiesa, sono arrivate delle serie di figure stereotipe, feste, gesuita ipocrita, umile ma in fondo superbo, il gesuita devoto, esponente di una religiosità esteriore, e poi ancora il gesuita accademico, infine il gesuita istante e capzioso, insomma sarà individuato in un certo momento il gesuita come tessitore di oscure trame. Quanto è che può succedere?
Grazie a Maria, che sempre qui Sabina potrebbe raccontarla molto meglio di me, e soprattutto anche grazie ai gesuiti stessi, come dire, l'estrema intelligenza, il pregio, ovvero il grande spazio che ha l'intelligenza nel modello del gesuita, che non può essere quindi come i francescani che seguivano San Francesco d'Assisi, ma deve essere preparato, ovvero capace, no? E fa sì che si ragioni e si critichi la stessa propria esperienza, e all'inizio del Seicento nasce questo testo che ebbe un successo straordinario, dei Monita Secreta, Società di Siesu, cioè pubblicato e studiato da Sabina, è un bellissimo saggio, e, cioè, come dire, tutti i consigli di prudenza che Ignazio o Polanco, insomma, il segretario della compagnia, davano a chi partiva, per esempio chi veniva a Firenze, si raccontava allora state attenti, non vi impegolate con le cose di Savonarola, perché quello è il terreno incendiario, quindi state attenti, ci sono dei contrasti anche nella corte, ecco, erano consigli, poi non so se avete a che fare con delle vedove che vi sono devote, insomma, ascoltate, eccetera. E tutto questo diventa il contrario, l'astuzia, cioè il gesuita è doppio, il gesuita mira i soldi delle vedove, vuole accumulare soldi e potere, e quindi questo è il documento che viene pubblicato da un ex gesuita, il quale, come dire, rovescia tutta la struttura delle cose che ha imparato e ne mostra il rovescio. E c'è naturalmente, come dire, l'elemento della dissimulazione. Il gesuita non prende di petto le questioni, vi ho già detto del suo metodo missionario, ma con l'eretico non lo scomunica, se l'eretico ci sta lo assolve in confessione, però simulazione, dissimulazione, siamo nell'epoca di Machiavelli, quindi Machiavelli ha insegnato che il mondo non è un mondo di anime belle, quello che succede intorno al potere è una molta ferina, sono dati bestiali quelli che si scatenano intorno al potere, e sarà un gesuita che poi esce dalla compagnia, cioè Botero, a scoprire però la ragion di Stato, cioè a scoprire che in certi contesti sì, non è vero che si possa mentire o ingannare l'avversario, però in certi contesti la ragione di Stato richiede, come dire, che non si dica tutta la verità, che si nasconda una parte della verità. E i giuridici si muovono in un terreno che è diventato il terreno incendiario della modernità, e la sorte loro è quella di subire, diciamo, tutti i contraccolpi di un ordine che cresce rapidissimamente, diventa molto importante. Non vi dimenticate che quando Galileo mira finalmente al successo ultimo delle sue scoperte, dove va a presentare? Nel Collegio Romano. Cioè, è il Collegio Romano l'arbitro, il luogo dove, diciamo, la scienza parla la sua lingua, quindi se Galileo si illude che se riesce a convincere Bellarmino e i gesuiti del Collegio Romano è fatta, e si scoprirà invece che, diciamo, come dire, la rivalità tra scienziati non è stata inventata solo allora, esisteva, che l'odio per gli scopritori di cose nuove è l'istinto che nasce subito davanti alle grandi scoperte, e i gesuiti non si fanno convertire così rapidamente alle scoperte di Galileo, però hanno un potere, diciamo, enorme, un potere immateriale nelle mani, hanno anche del potere materiale perché diventano i confessori dei sovrani, cioè sono coloro che il sovrano interroga o che mette nella sua, nel suo consiglio di coscienza quando deve decidere una guerra, quando deve decidere come catturare un nemico, cioè. Quindi la contraddizione è di casa, perché questi non sono, diciamo, appunto, dei predicatori di penitenza che battono le strade. Altri lo fanno, per esempio i cappuccini seguiranno il modello della predicazione di piazza, vero, povera e scambigliata, guideranno le orde, vero, nelle guerre sante dell'epoca, ma i gesuiti fanno altro. Quando la regina Cristina di Svezia decide di farsi cattolica, a chi lo dice? A un gesuita. Il gesuita muove le leve, vero, trattando attentamente con Roma per far sì che questa regina luterana lasci la Svezia e se ne venga a Roma. Insomma, loro trattano cose di coscienza delicatissime e lo fanno con tutta l'astuzia possibile. Naturalmente il rischio di ripetenza c'è, perché, diciamo, come dire, c'è quel gesuita che a un certo punto si convince che tutta questa storia dei giapponesi che sono cristiani senza saperlo fa pensare, perché dice, ma se quelli che noi giudichiamo idolatri sono cristiani senza saperlo, noi che ci teniamo nella verità, noi non siamo per caso anche noi degli idolatri, crediamo al Papa e crediamo a un Dio che ci facciamo da noi. E questo è un dubbio che nasce dalla riflessione, dall'intelligenza, dalla comparazione tra diversi. È un universo complicato quello che devono governare. E naturalmente, come dire, sono guardati come bestie rare, pericolose, perché vanno in Inghilterra di nascosto, ovvero mascherati per tenere insieme la fedeltà al cattolicesimo dei nobili che non vogliono obbedire al sovrano, che non credono che il sovrano sia il capo della Chiesa, e rischiano la vita, finiscono sul patibolo, e si guadagnano la fama di complottatori e sostengono poi la teoria, insomma, nei loro collegi, che il sovrano anticristiano è un tiranno, non è un sovrano legittimo, e anche chi lo uccide, come dire, fa quello che deve fare un buon cristiano, e questo, diciamo, come dire, guardate che, diciamo, è una dottrina questa che è stata ripresa in esame e discussa negli anni del terrorismo, negli anni di piombo, dai gruppi cattolici radicali, che si sentivano autorizzati al terrorismo da questo, perché se il potere anticristiano va eliminato, e allora, e chi lo fa è santo, e beh, allora eliminiamolo. Quindi, vedete, camminiamo su terreni piuttosto scottanti.
I gesuiti e i comunisti. I comunisti non abbandonavano le loro case. I gesuiti lo fanno. Le madri piangevano, le madri bastonavano, non si sapevano di tutto. Ma il Partito Comunista questo non è mai successo.
E abbiamo l'immagine del Partito Comunista togliattiano che sceglie la via democratica, eccetera, eccetera. Però, diciamo, all'origine dell'idea di un partito di rivoluzionari di professione nell'Ottocento c'era stato qualcosa di simile, cioè l'idea che un gruppo di rivoluzionari di professione decisi a tutto non aveva. Pensate ai demoni di Dostoevsky, forse la lettura dei demoni dà un'idea di che cosa succedesse allora e che cosa si pensasse. E in questo senso, diciamo, ogni tentativo di cambiare la storia in maniera, come dire, sovvertendo le regole, vero? Rompendo le regole.
Ma sono di
sovvertimento proprio diversi. Sì, certo. Però, insomma, da una parte si tratta di salvare il mondo, indirizzandolo, diciamo, sull'aldilà, e dall'altra parte si tratta di salvare il mondo lo stesso nell'aldilà.
Continuando, facendo una piccola aggiunta, anche le relazioni all'interno delle famiglie, per esempio, dei grandi fedeli riguardo al comunismo. Le relazioni all'interno delle famiglie, c'erano delle azioni, c'è questa fede, se il genitore non gli sembrava abbastanza fedele, pare, c'erano racconti dei comunisti, che hanno raccontato, io non so, io non c'ero.
Il prossimo libro sarà sui comunisti. Adesso parliamo di sì. Grazie.
Mi ponevo solo il problema di questa tutta la rivoluzione. I gesuiti hanno vinto sulla Chiesa praticamente, hanno avuto un potere fortissimo e l'hanno gestito in piena libertà. Ma la Chiesa, come mai? Cioè, vero, il territorio era un pericolo, però era molto debole in quel momento, aveva davvero bisogno di essere sostenuta, perché sembra strano che questo ordine, che sono stati altrettanto importanti in passato, come si hanno potuto invadere anche sul potere della Chiesa?
Ma sa, io penso che non ci sono i specialisti che accanto a me che possono rispondere più chiaramente, ma la storia dei gesuiti all'interno della Chiesa è una storia complicata da controversie e difficoltà, perché naturalmente, come dire, se la devono vedere con i domenicani, che non accettano volentieri di farsi soppiantare in un ruolo di ordine intellettuale all'interno della Chiesa. E la controversia che c'è sulla grazia è una cosa che dura a lungo. E poi, sai, c'è il potere. Questo è il primo Papa, quello che attualmente regna, che viene dalla Compagnia di Gesù. Nei secoli della prima età moderna, Bellarmino ci arriva vicino, ma non diventa Papa. Il potere della Chiesa rimane nelle mani del Papa, anzi, diciamo, con l'arroccarsi della Chiesa cattolica in lotta contro la riforma protestante, eccetera, i gesuiti diventano uno strumento prezioso, uno strumento importante, svolgono moltissime funzioni decisive, ma il potere, cardinali gesuiti, ce ne sono pochissimi. Nel Settecento la Compagnia viene sciolta dal Papa. Perché appunto c'è una rivolta contro l'ordine che viene dal Portogallo, e il Papa scioglie la Compagnia e comincia questa storia successiva della Compagnia. Sabina Pavone ha studiato questo momento incredibile in cui i gesuiti, scomparsi da tutto il mondo cattolico, però restano in Russia. Tra l'altro fa nascere domande interessanti da questo punto di vista, cioè questa presenza dei gesuiti che diventano le bestie nere, non so, degli intellettuali come Dostoevsky, e risalgono poi, in condizioni molto diverse, col papato ottocentesco, e diventano quei terribili personaggi che dalle colonne della civiltà cattolica se la prendevano, diciamo, con massoneria, ebraismo, il mondo demo, pluto, giudaico. Insomma, non è un caso che questo Papa della Compagnia di Gesù sia venuto fuori come da un vescovo argentino, cioè dalla fine del mondo, non dalle gerarchie romane, non è un Tacchi Venturi è un'altra cosa. È stato rimproverato sull'Avvenire, un giornale che non mi tratta mai molto bene, devo dire, ma è stato rimproverato questa idea di creare un modello del gesuita perfetto, dicendo che tra i gesuiti ci sono personaggi diversissimi tra di loro. La situazione è giustissima. C'è, appunto, c'è Tacchi Venturi e c'è Bergoglio. Questo però è uno dei pregi della Compagnia, eh? Questo è uno dei pregi interessanti della Compagnia. La sua capacità, diciamo, di avere diversi volti, perché un conto è il volto, non so, di Matteo Ricci che va in Cina e sa che ci concluderà la sua vita, è solitario, crea questa straordinaria realtà non di conversione al cristianesimo, ma di affermazione della cultura dei gesuiti, che vengono presi sul serio in maniera straordinaria nel grande impero cinese. Ci sono personaggi così che credono appunto nella conquista del mondo, nella conquista religiosa del mondo, e ci sono quelli che si arroccano nelle corti, fanno consiglieri delle regine, oppure fanno appunto politica all'interno del Vaticano, non il più santo dei luoghi. Vale.